grande attesa qui per il Palma Market su TMV Radio, nessun giocatore è sconosciuto.
A Maracanã è il momento di Palma Market. Con l'osservatore Marco Palma puoi conoscere tanti giovani talenti. Al Palma Market, nessun giocatore è sconosciuto.
Bene, siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari e Lucio Marinucci in quest'anteprima.
Ben ritrovati.
Allora, con la presenza di Marco Palma collegato con noi. Ciao Marco, oggi un po' accecato.
Ciao Marco.
È vero. Sei sbiadito, come mai?
Mi ha attaccato un virus.
C'hai il viso sbiadito, che ti è successo? Come mai?
Mi ha attaccato un virus, però non penso che sia il virus che mi sbiadisce così tanto, forse l'immagine, però no.
Più fattori tecnologici.
Ma sembri un fantasma, Marco, ma come è possibile?
Non riesco a capire, diciamo così.
Sistema qualcosa, sembri... Sei una cosa quasi in cartone animato.
Vabbè, una visione per l'approfondimento dei giocatori che avremo a breve.
Va bene.
È tutta una simbologia.
Niente, tipo fantasma.
Sì, metti paura, lo sai.
Fantasma. Madonna, addirittura.
Facciamo una cosa, sistema un secondo, ritorniamo noi un attimo dentro.
Sì.
Prova a sistemare un attimo, prendiamo qualche messaggio. Allora, mi chiedono Bernardo esattamente al 331-82-00-23 cosa ne pensi di quell'indirizzo dello stadio dove deve giocare l'Italia. Per me la colpa è della FIFA e la Federazione Italiana cosa fa? Sta zitta. Ma io ti do la verità, ne parlavo adesso con Lucio.
Stavo dando la mia, poi però vai prima
no,
tu.
Io ti dico, vabbè, sarà un campo, non è una struttura sicuramente all'altezza di un playoff, però dà al calcio una dimensione di calcio.
Guarda, sarà che io sono appassionato delle serie minori e vivo da telecronista i campi.
C'è chi gioca, c'è chi gioca a calcio in campi peggiori. Ogni tanto anche quelli, diciamo, che prendono un sacco di soldi possono scendere e giocare in campi non proprio e strutture eccelse. È anche un po' il... A me sa molto di calcio.
Sì, a me sa molto di calcio. Poi carità, lo stadio è obsoleto per certe cose, è evidente. Noi parliamo spesso del tema stadi in Italia, ma quello è un discorso differente. Quello sono gli stadi di club, che ovviamente portano poi ad avere un riflesso anche sul modello calcio e sul mondo calcio italiano. Però Marco, in passato anche la nazionale ha dovuto... vivere delle partite anche importanti, per esempio riguardavano tutti la partita contro la Russia, anche quello spareggio mondiale, nevicata, il campo era gibboso, quasi impraticabile, pieno di fango. Il calcio è fatto anche di queste, tra virgolette, battaglie sportive.
Ma c'è chi corre
sportive.
A 300 all'ora mentre piove. E dai, su.
Secondo me il calcio si è un po' per certe cose imborghesito, il campo deve essere sempre perfetto, le condizioni devono essere sempre perfette, lo stadio deve essere sempre perfetto. Gli stadi ogni tanto, gli stadi possono essere anche così, i campi possono anche essere non agevoli e poi soprattutto noi non dovevamo trovarci in una situazione del genere. Se tu vai a giocare uno spareggio contro squadre e contro paesi, per esempio la Bosnia non esisteva 40 anni fa proprio come paese,
ma sì, dai,
e devi essere preparato anche a questo. Infatti qui Salvatore diceva il playoff contro la Russia, neve, campo disastroso, anche secondo me da un aura ancora un po' più poetica allo spareggio, la pioggia, starà a noi anche un po' di battaglia sportiva.
Pure Salvatore,
secondo me io la vedo così.
Sì, dai, cominciamo a far pura polemica.
Gattuso ha detto giustamente il campo non deve essere un alibi, perché poi noi italiani siamo bravi a cercare l'alibi prima ancora degli eventi.
C'è un'ultima ora, Lukaku non ha risposto alla presa degli allenamenti, alla ripresa lo rende noto appunto il club con una nota ufficiale, il club riserva adozione del provvedimento disciplinare come nei confronti appunto del giocatore, quindi non essendosi presentato come aveva richiesto la società, il club a questo punto ne prende atto e prenderà delle decisioni, quindi credo che sia anche giusto da questo punto di vista, diciamo, provvedimenti disciplinari come prosecuzione attività in squadra a tempo indeterminato, quindi era quello che avevamo, diciamo così, già detto noi che sarebbe arrivato un provvedimento,
sì.
Giusto così, perché un club deve essere anche rispettato dai calciatori, soprattutto da chi è molto ben pagato, e quindi sono totalmente dalla parte del club, ve lo dico chiaramente. Quindi credo che questa cosa ha fatto arrabbiare anche moltissimo Conte, anche perché Conte su questo giocatore ci ha messo sempre un po' la faccia ed è stato sempre il suo calciatore, no, di riferimento. E quindi Lukaku ha tradito Conte, ha tradito un club che fino ad oggi, insomma, comunque si era comportato nei giusti modi. Quindi totalmente dalla parte di chi praticamente dà grandi possibilità a questi ragazzi. Poi non ce lo dimentichiamo, perché
chiaro
che poi ci vuole anche, sì, ci vuole anche il rispetto. Allora, 331 82 00 213, riproviamo un po' il collegamento con Marco. Dai, oggi va così, insomma.
Ma sì, l'importante è che ti vediamo, Marco.
Sì. Dai, allora, siccome
ho cambiato anche stanza, ma niente, rimango così.
Si fa proprio... Vabbè, dai, andiamo al primo calciatore.
Allora, il primo calciatore lo possiamo trovare, intanto parliamo di rumor, lo possiamo trovare probabilmente in campo questa sera nella partita dell'Italia, perché lui si chiama Esmir Bajrak Tarajevic. Ho pronunciato piano perché il cognome è molto difficile. È bosniaco, infatti, è un ragazzo del 10 marzo del 2005. È bosniaco, ma il doppio passaporto, perché ha anche passaporto statunitense. È 175 centimetri ed è di piede pancino, molto, molto raffinato. È un esterno d'attacco e gioca nel PSV Eindhoven. Come dicevo, ha doppia nazionalità, infatti, nato negli Stati Uniti da genitori bosniaci. Tant'è che lui ha fatto tutte le nazionali giovanili con gli Stati Uniti, finché poi ha accettato la chiamata della nazionale maggiore bosniaca, tant'è che era in campo anche nella partita che hanno vinto con il Galles. Lui è un esterno d'attacco, come dicevo, mancino, quindi gli piace molto giocare a destra. Anche nella partita con il Galles ha giocato a destra, ma oltre ad avere quelle caratteristiche, Lucio, tu lo conosci sicuramente il giocatore, di essere uno che entra, che va dentro, che ha questa capacità di assist, eppure uno che tiene la linea. Tant'è se hai visto, noi eravamo, se ti ricordi, in diretta a vedere l'Italia, poi ho visto la partita e ho visto che ha tenuto anche molto bene la linea difensiva, diciamo, ha fatto anche una sorta di quinto di centrocampo, oltre che fare proprio l'attaccante. Ragazzo cresciuto in patria nel New England Revolution, ha fatto due ottime stagioni nella MLS, il massimo campionato statunitense, e nel gennaio 2025 è stato acquistato dal PSV Eindhoven, ha investito 3 milioni di euro su di lui. Ha fatto benissimo, perché ottimo l'incanto e l'impatto nel campionato olandese, ha esordito anche in Champions League. È un giocatore che forse è più strutturato fisicamente, però per come mancino e secondo me anche più capacità difensive, però mi ricorda Zegrova, il ragazzo della Juventus, stesso piede, stessa faccia, più o meno quel modo di giocare, ma secondo me, lo chiamo Esmir per facilità di capirci, è più dotato fisicamente e forse ha più la capacità di essere un esterno anche difensivo. Dicevo, è seguito molto dal Milan. Al Milan piace questo giocatore, vale più 10 milioni di euro. Al Milan un giocatore con queste caratteristiche gli farebbe molto comodo. Quindi Esmir Bajrak-Tarajevic del PSV Eindhoven.
Sì, bene. Io conosco lui, anche perché insomma quest'anno Marco sta trovando parecchio spazio al PSV. È un giocatore molto intelligente anche tatticamente, lo dicevi, più di Zegrova, anche secondo me, essendo anche parecchio più giovane, perché è un 2005, si può, tra virgolette, politanizzare, nel senso che quell'esterno comunque di spinta, un'ala che poi però può avere anche quell'equilibrio tattico, con il PSV fa praticamente l'attaccante, sempre solo l'attaccante, perché in Olanda si può permettere un atteggiamento differente, Marco, però effettivamente è un calciatore molto diligente, quindi ecco, il processo di politanizzazione potrebbe avere effetto, chissà, poi magari anche nei prossimi impegni con la nazionale.
Mette in campo proprio le indicazioni del mister, tiene la consegna, segue il suo uomo quando si va in fase offensiva, lui lo segue in fase difensiva. È un giocatore molto completo, insomma, ragazzo molto giovane, quindi pure l'Italia stasera lo dovrà tenere d'occhio, insomma.
Sì, Olanda, perfetto il terreno di crescita, insomma, per il tipo di giocatore questi anni vanno benissimo in Eredivisie, poi vedremo se riuscirà a fare il salto o meno.
Andiamo al secondo.
Il secondo è invece, passiamo ad un altro reparto, passiamo alla difesa, perché è un difensore centrale, si chiama Karim Koulibaly, è l'ennesimo Koulibaly che
uno dei
possiamo
tanti
conoscere nel nostro percorso di calcio, pre-K, pre-LC, siamo proprio i Koulibaly, potremmo fare due nazionali solo di Koulibaly. E lui è un ragazzo del 2007, giovanissimo, 23-5 del 2007, è tedesco, chiaramente dal nome capiamo che ha origini africane, sono origini della Costa d'Avorio, è un bel gigante perché ha 191 centimetri ben strutturati, un altro mancino, è un altro piede molto molto educato essendo un difensore centrale. Lui gioca nel Werder Brema, nazionale tedesco sin da piccolino, e adesso è forse uno dei migliori esponenti in mezzo alla difesa dell'Under 21 tedesca. È alto, è forte fisicamente, rappresenta proprio il tipo di difensore moderno, aggressivo in marcatura, ma anche molto bravo nell'impostazione del gioco, perché come dicevo prima è dotato di questo piede mancino di livello che gli permette l'impostazione del gioco e di dare dei passaggi precisi ai compagni. Nel gioco aereo è dominante perché oltre a questi 191 centimetri è tempista e, come dicevo, strutturato fisicamente, ed è molto maturo a dispetto della giovane età. Un ragazzo che ha giocato sempre sotto età nella sua breve carriera, e infatti è arrivato nella prima squadra del Werder Brema, si è imposto come, diciamo, uno dei veterani proprio della squadra, proprio nelle classifiche di rendimento dei difensori centrali della Bundesliga va nelle classifiche alte, nonostante gioca nel Werder Brema, una squadra di mezza a bassa classifica. Lui addirittura è anche utilizzabile come schermo davanti alla difesa, perché come dicevo questa sua grande tecnica gli permette di costruire l'azione, la sua fisicità di essere anche un ottimo interditore. Generalmente viene usato come difensore centrale, prodotto dell'Hamburgo, è passato nel 2024 al Werder Brema, e c'è il Napoli. Il Napoli ci sta tanto, da tanto tempo, sulle tracce di Koulibaly. C'aveva un Koulibaly in difesa, ne prenderà forse un altro. Lui però, più che quel Koulibaly là, che mi sembra di ricordare era destro, lui mi ricorda William Pacho del Paris Saint-Germain. La fisicità è più o meno quella, il piede è quello, il tipo di affrontare è quello, e anche Pacho secondo me è molto molto bravo nell'impostazione, ma credo che Koulibaly abbia un piede ancora più sensibile, tant'è che il Werder Brema parte da una valutazione di 22 milioni di euro per un 2007. Questo a capire le capacità di Koulibaly, che farà parte della nazionale maggiore dopo sicuramente i mondiali, perché le nazionali, come dico, come ho detto, le ha fatte tutte da più giovane. Adesso fa l'Under 21 ma è pronto per la A, quindi Garinca e Koulibaly, che poi lui ce lo penso conoscerà un pochino.
Sì, io ho visto solo una partita, povero, di Koulibaly, dal primo all'ultimo minuto contro il Bayern Monaco, insomma, peraltro era anche una delle prime presenze. Non le andò benissimo, ma in generale fu una vittoria netta. Il Bayern Monaco, che in Bundesliga vince sempre con ampio margine con tutti, è molto considerato però per quello che leggo, ovviamente non solo all'interno della nazionale giovanile, ma è proprio molto portato in palmo di mano dalla stampa tedesca. È un calciatore molto considerato.
Sì, vero.
E effettivamente il paragone con William Pacho ci sta, perché rispetto al Koulibaly del Napoli, il Koulibaly aveva un passo potente ma anche una struttura ancora più possente.
Sì.
Lui chiaramente è giovane, penso che poi col passare degli anni possa mettere ancora più chili sul fisico, però ha quelle gambe un po' più longiline, William Pacho, quel passo un pochino più rapido, quella frequenza di passo.
Sì, più rapido. Anche nel recupero hanno quel recupero veloce quando magari
esatto, esattamente.
Lì anche lui. Quindi me lo ha ricordato proprio molto quel tipo di giocatore là, e questo comunque è un ragazzo che se il Napoli prende fa sicuramente un affare.
Ok, andiamo al terzo.
Il terzo si chiama Moncef Zekri. Lui è ancora più giovane perché è del 29-2008, è un ragazzo con nazionalità marocchina, ma nato in Belgio, e di 172 centimetri, quindi baricentro basso e di piede sinistro, tre mancini e via, è un terzino esterno sinistro di centrocampo, è un tutta fascia insomma della fascia sinistra, gioca nel Malins quindi in Belgio, come dicevo esterno sinistro tutta fascia, nazionale marocchino ma belga come dicevo di nascita, grande velocità sulla corsia esterna, inoltre a questo ha un grande spirito di sacrificio, è molto attento nella fase difensiva, segue l'uomo, non è mai disattento, e infatti dimostra sempre una grande intelligenza tattica e grande capacità di servire i compagni, perché anche lui ha un piede sinistro che è veramente veramente buono. E nelle formazioni giovanili del Malins questo ragazzo sarà notato proprio per la capacità di saltare l'uomo, per la capacità di fare questa fascia, di dare assist e di andare anche in gol, perché lui indifferentemente come ho già detto, quarto, quinto di centrocampo, quarto di centrocampo, in un centrocampo diciamo alla Gazza Perini, è un giocatore che li sa fare benissimo a ruoli seppur così giovane, tant'è che è il capitano della nazionale Under 17 marocchina, perché è anche un ragazzo dotato di personalità, è un trascinatore, è veramente un giocatore molto molto interessante, e infatti lo segue la Juventus che gli serve un po' di qualità un po' di dinamicità, uno che fa tutta fascia su quella sinistra, che abbia queste abilità di assist, e lo seguono molto molto da vicino. A me lui ci ricorda un po' Madsen dell'Aston Villa, un po' le caratteristiche sono quelle, questi con il baricentro basso, 172 centimetri, non altissimi, ma con questa frequenza, questa forza nelle gambe e soprattutto questa precisione nell'assist e nel tiro. E è un ragazzo che ancora si tratta, visto che il Malins è una bottega cara ma non carissima, 8 milioni d'euro, e la Juventus, Jack Ree, lo sta seguendo molto molto da vicino e sperano di prendere questo ragazzo, perché il prezzo è buono, le capacità e i margini di crescita inoltre sono enormi. Quindi Moncef, Jack Ree.
Bene, devo dire, non lo conosco tanto, anzi, come dico sempre, i video non bastano, quindi non lo conosco. Ho visto solo che ha grandissima frequenza di passo, Marco, veramente, veramente una freccia. Può sgrezzarsi tecnicamente, però insomma, per un ragazzo così giovane mi sembra il minimo. Quindi profilo interessante, andrò a seguire, me lo segno, Marco, per vederlo più approfonditamente nella mia amata Pro League.
Senti, approfitto ancora della presenza di Marco prima di salutarlo, vado un attimo su tutto Mercato Web, perché è ufficiale il colpo del Milan per il futuro: Kostic dal 1 luglio sarà rossonero. Io non ricordo se l'avevi o meno presentato qua da noi, Marco.
Pure io vado
a memoria,
conosco bene il giocatore, che è il ragazzo, se non sbaglio, del Partizan di Belgrado.
Sì.
Forse l'avevamo presentato,
sì, io mi ricordo che l'avevamo presentato,
sì, l'avevamo presentato. Marco è una punta molto fisica, lui è montenegrino ed è uno che la palla, la prima caratteristica che c'ha la mette dentro. Mi pare che in campionato abbia fatto quest'anno già 10 o 12 gol.
Sì, 10 gol e un assist. Coppa, 10 gol e un assist, sì.
È un ragazzo che la palla la sa mettere dentro. Poi c'ha questo 188 centimetri che stanno strutturati fisicamente, quindi molto tecnico. È un giocatore importante. Già fa la nazionale maggiore, comunque. Lui già sta nel gruppo della nazionale. No, credo che è entrato, ma adesso sta facendo chiaramente le qualificazioni con l'Under 21. Però ha già avuto delle convocazioni in nazionale maggiore. Ragazzo giovanissimo, quindi ottimo acquisto.
Bene.
L'ultima volta ti ricorderai, avevano pescato dallo Stella Rosa Lazetic invece.
Sì.
Dal Serbia, non è andata benissimo per Lazetic.
Che non è andato benissimo.
No, esatto. Speriamo possa avere un percorso differente.
Io mi ricordo invece un giocatore che all'epoca, quando facevamo i derby d'Europa, c'era, mi sembra, nel Partizan, Mijatovic.
Mijatovic,
che sembrava essere una stella.
Beh, lì parliamo a prima, chiaramente.
È un po' di tempo fa, sì, che poi si è perso un po', però ne parlavano tutti bene.
Beh, che Lazetic, quando è arrivato, era anche stato investito qualche bel milione, se non mi ricordo male, da parte del Milan. Però, dai, comunque, ben vengano gli investimenti in prospettiva, se sono culati.
Va bene. Allora, no, mi sono confuso, non era Mijatovic, però mi correggo, era un altro ragazzo del Partizan.
Mijatovic era del Real Madrid.
No, infatti, però chiaramente non era lui.
Ma non era lui, ce n'era un altro, un ragazzo che non mi viene il nome, ma del Partizan, prometteva benissimo, però si è un po' perso dopo. Ma era recente, cioè vi parlo, diciamo, di
ultimi anni.
Anno fa, sì, ultimi anni. Adesso
a memoria, francamente, non mi viene.
Cerco di ricordarmelo. Se ne parlava in gran bene di questo ragazzo, c'è, cioè, un esterno, un tecnico, ma non mi viene il nome adesso. Appena lo ritrovo, te lo dico.
No. Approfondiremo.
Va bene. Allora, mi devo fermare e salutare Marco Palma. Marco, grazie come sempre. Alla prossima.
Grazie a voi, ragazzi. Grazie a voi.
No, Marco,
riprendi colore soprattutto.
Riprendo colore, tornerò dal paradiso.
Un abbraccio.
Ciao Marco.
Va bene. Allora, ci sono un po' di messaggi da recuperare. Abbiamo ancora qualche minuto prima di andare alla pausa. Stavo dando un'occhiata sempre a questa questione di Lukaku, che sta facendo veramente
divide anche un po' i messaggi,
sì. Vediamo di collegarci tra poco con il direttore di Radio Tutto Napoli, insomma, anche per avere un suo punto di vista, vediamo se è possibile. Allora, andiamo a prendere un vocale e poi vado da un approfondimento sempre da...
Ciao Marco, ciao Lucio, io per stasera invece mi auguro una vittoria, bello o brutto non mi interessa. Mi auguro una vittoria, e che tutti quelli che sono lì che gufano da italiani, come si dice a Napoli, si mangiano un po' di limoni, perché parliamoci chiaro, chi sta tifando contro la nazionale è perché per tre ragioni: uno, vuole far basti al contrario; due, non ha giocatori della propria squadra nella nazionale; e tre, rosica e per via delle non risultate della propria squadra. E secondo me è sbagliato, perché la nazionale in questo non c'entra niente. Saluti.
Bene, allora vai, vado da Lucio, vai.
Parlo anche di infermeria allora, Marco, perché poi come sempre con le nazionali si parla di infortuni, ma qui parliamo di un infortunio precedente, parlo della Roma, di Dovbyk, perché ancora si cerca effettivamente di capire bene quale potrebbe essere la data per il rientro dopo l'intervento al tendine che sembrava aver chiuso effettivamente anzitempo il suo campionato. L'attaccante ucraino intravede una possibilità di rientro nelle ultime settimane di campionato. Il momento chiave sarà rappresentato dalla risonanza magnetica prevista nella terza settimana di aprile. Da quell'esame dipenderà la possibilità di tornare addirittura ad allenarsi con il gruppo. In caso di esito positivo, come viene scritto sul pezzo di approfondimento su tutto Mercato Web, potrebbe essere reintegrato gradualmente e provare a dare il contributo nel finale di stagione. Al momento lavora senza sosta l'attaccante ucraino e nelle ultime ore ha anche condiviso sui social un'immagine del suo allenamento mattutino. Insomma, potrebbe non essere ancora finita la stagione di Dobby, che sarebbe una sorpresa perché era dato già praticamente per chiuso il suo anno calcistico. E le possibili date cerchiate in rosso adesso sono quelle della sfida interna contro la Fiorentina del 3 maggio o della trasferta di Parma del 10 maggio. Insomma, nelle ultime circa 3-4 partite. Non è tanto, bene, però averla a disposizione non farebbe male sicuramente.
No, assolutamente, anche perché lì davanti sono molto corti.
Appunto, per carità, male rimarrà il titolare conclamato, però avere una carta in più da giocarti.
Allora, va bene. Allora, ci stiamo per fermare. Prendiamo un altro vocale prima di fermarci, vai.
Ciao ragazzi, Alex Adullino. Allora, due cose. La prima è quando sento i giornali, eccetera, scrivere la Sabolgia della Bosnia, mi viene da ridere, perché lo stadio della Bosnia fa 8.000, 9.000, mi pare massimo, gli spettatori. Quindi non proprio una bolgia. La seconda è che oggi ho sentito delle cose veramente tristissime e ho sentito su un emittente, non voglio dire quale, di questi ragazzi italiani che stavano andando in Bosnia per tifare la Bosnia. È una delle cose più triste che abbia mai sentito in vita mia, che onestamente da italiano mi vergogno.
Che poraggio.
Poi uno può fare quello che vuole, tifa a casa tua contro l'Italia, ma andare in trasferta in Bosnia, qui Bosnia, cioè tifare contro la tua nazione, è una cosa che io onestamente non ho mai sentito e non voglio mai più sentire. Grazie ragazzi e forza Italia stasera da Dublino. Ciao.
Grazie. No, ma che poveracci, guarda.
Me l'ero perso, non ho verificato la notizia. Certo, se dovesse essere vero, molto tempo libero, insomma, andare addirittura a tifare contro l'Italia e farsi il viaggio in Bosnia. Molto tempo libero, beati loro.
Sarebbe da dire la mamma dei cretini, no?
Non lo so, io non lo sapevo, però.
Però vabbè, dai.
Qualora dovesse essere vero,
vabbè.
Approfondiremo, dai.
Che te vuoi
pensiamo a noi, pensiamo a noi, Marco, pensiamo a noi.
C'è veramente da lasciamo stare, dai. Lasciamo stare, lasciamo perdere, andiamo avanti, che è meglio, perché poi insomma quando leggi e senti certe cose veramente...
Ripeto, non ho approfondito, non ho confermato la notizia,
io spero che sia veramente
una bufala, però non lo so, vediamo, approfondirò.
Speriamo che sia una bufala punto e basta, dai, in modo tale che almeno... è una fake e l'abbiamo commentata al volo. Va bene, allora ci fermiamo, break per noi. Saluto e ringrazio come sempre,
ciao Marco,
Lucio Marinucci, e adesso noi ci fermiamo, arriva Stefano Impallomeni e ripartiamo a stasera, ricordiamo 20:30 con Lucio e tutta la squadra per commentare le partite.